Allora, quando siete accomodati, buonasera, do il benvenuto a nome della sezione Soci, Firenze Sud-Ovest, io sono Cristina Zocchi, la Presidente. Diciamo che abbiamo un appuntamento meteorologico noi con questi eventi, perché anche la volta scorsa, intorno a Natale, era una serata che nevischiava e che c'era un tempo veramente orribile che costrinse anche i partecipanti poi ad arrivare con un certo ritardo. Però d'altronde è inverno e d'altronde c'è scritto che questi sono eventi straordinari. Ecco, quindi sono straordinari perché belli, perché può avere un doppio significato. E sono straordinari anche perché non avvengono nella sede, diciamo, ecco, nella sede propria, nella sede conosciuta, ma non a caso questo accade, è stato proprio, diciamo, voluto questo, di portare questi eventi in luoghi che sembrerebbero non adatti, perché qui veniamo tutti e dobbiamo anche continuare a venire a fare la spesa, ma chiaramente come si alimenta il corpo, si può alimentare anche la mente. Questo è sicuramente un buon modo per farlo. Diciamo che non siamo nuovi a questi appuntamenti, li abbiamo fatti anche l'anno scorso, continuiamo oggi e anche il 6 di aprile, per cui se uno se lo volesse in qualche modo ricordare, appuntare nella mente, è l'occasione giusta per farlo. Voi siete più o meno seduti, qualcuno ce l'ha in mano, qualcuno ci si è seduto sopra, a tanti bigliettini. Appunto perché qui siamo in un luogo, siamo in una sezione soci, in una sala soci. E intorno a noi siamo circondati da libri, perché qui siamo anche nel cuore di Bibliocop, che è la nostra attività, diciamo, caratteristica in cui inseriamo questo tipo di iniziative. Quindi avete sicuramente un fogliettino che vi illustra che cos'è Bibliocop e come funziona, perché noi siamo non solo desiderosi di farvelo sapere perché siate utenti, ma anche desiderosi di informarvi che si può fare anche volontario per il Bibliocop, perché tutti quelli che operano nelle varie Bibliocop sono volontari. Quindi chi ama particolarmente la lettura può esercitare anche questo tipo di attività. E a corredo del prestito librario noi abbiamo una serie di eventi che vanno dalle presentazioni di libri all'ascolto musicale e a tante altre cose. Per questo che avete tutti quei fogliettini, perché altrimenti avrei dovuto parlare per mezz'ora e non mi sembrava il caso. Allora io direi di passare al merito della serata. Noi siamo qui stasera naturalmente con Anna Benedetti, ma per presentare il libro di Andrea Pilotta, La rivoluzione d'amore. Naturalmente io non dirò una sola parola perché ci sono mille persone deputate. La cosa che vi dico è che i libri che vedete lì li potete acquistare con questo tipo di facilitazione, cioè prendete il libro, magari ve lo fate autografare se volete, e per non farvi fare la fila alla cassa, gentilmente questo punto vendita vi mette a disposizione una cassa specifica subito lì fuori dove ci sono i fiori. Quindi non vi fa andare, diciamo, nel negozio, ma potete, uscendo praticamente, vi ci imbattete. E questo credo che sia un altro segnale di grande collaborazione che ha la sezione soci con il punto vendita, perché appunto, perché queste cose funzionino, poi è giusto anche che ci sia questo spirito. Io non so, vabbè, vedo Marco Vannini, vedo Claudio Vanni che chiaramente sono di poco molto più di me, ma comunque non so se vogliono aggiungere, basto io. Sì, poi che mi dovevate dire, via, diciamo la verità, d'altra parte l'ho detto.
Ma sono sinceri,
va bene. Comunque a questo punto veramente passo la parola, io non so che cosa avevate in scaletta, se parla prima Anna Benedetti.
Sì.
Perfetto, allora io mi vado a sedere con gli altri e mi scuso se andrò via un pochino prima, ma ho problemi familiari e lo devo fare. Scuso davvero tanto.
Grazie mille.
Prego.
Allora, Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Andrea Pilotta, ha 41 anni, è il papà di Carlotta e di Jacopo, detto Papo, il suo personale supereroe. Ama scrivere, viaggiare e fare cabaret con lo pseudonimo di Arcano Primazzi. La presentazione sarà accompagnata da alcune letture eseguite da Massimo Tarducci. Allievo della bottega di Gassman, ha lavorato nel teatro di prosa e d'opera, per il cinema e per la televisione, con molti registi importanti. Il libro racconta una storia dolorosa, quella di un padre che si ritrova a perdere il figlio di 10 anni a causa di una malformazione cardiaca. Ma è una storia che però regala luce e vita, coraggio e saggezza. Un'opera assolutamente unica nel suo genere, uno dei racconti più divertenti, enfatici, struggenti e appassionanti degli ultimi anni. Un racconto denso e intenso, che racchiude tra le sue pagine il messaggio più bello. Si può essere forti anche se si è deboli, e i forti sanno che la vita va presa a morsi e vissuta attimo dopo attimo, istante dopo istante, senza sosta. I forti sanno che si può portare gioia agli altri anche nelle difficoltà e che non si deve mai perdere la voglia di ridere, la speranza e il desiderio di giocare col destino, anche quando quest'ultimo ci mette davanti a una prova, la madre di tutte le prove, la prova più dura. È una storia d'amore di un padre verso un figlio, è la storia d'amore di una famiglia verso il suo frutto più delicato, è la storia di un meraviglioso bambino col talento di Jimi Hendrix che ha sempre fatto divertire tutti, è la storia di un supereroe bambino armato solo di un sorriso che ha sfidato il più famelico dei mostri, cardiopatia ipertrofica, anche se il mostro se l'è portato dall'altra parte dell'infinito. Tarducci o scusami, mi ero immerso.
Ciao Papo, quando sei venuto fuori bello dalla tua mamma? Occhi scuri, profondi, capelli castani, colori comuni, spesso anonimi. Eri talmente bello e speciale che non ti servivano azzurro, verde, biondo e rosso per evidenziare la tua particolarità. Bello a tutto tondo, agile, minuto, ma slanciato, affusolato, forte, muscoloso e magro. Carlotta, detta Totta, la tua sorellina, è bellissima. Proprio come te, e con la fortuna di avere un cuore sano e forte come il mio, un cuore da toro, da maratoneta, un cuore da farci tutta la fatica che c'è da fare e non accusarla. Eri così singolare da essere il primo tra noi ad aver mutato proprio quel gene lì, mutazione genetica in utero, de novo, il primo fortunato in famiglia. Nessuno lo decide, succede. Quella mutazione genetica causa la patologia che ti ha colpito, cardiomiopatia ipertrofica restrittiva. Per noi oggi il mostro, quel bizzarro codice nella tua mappatura del DNA che mandava l'informazione sbagliata al tuo cuoricino, il setto si spessiva. Il diametro per far fluire il sangue diminuiva, tutto il muscolo cardiaco si irrigidiva, perdeva elasticità e ti erano concessi al massimo 99 battiti al minuto per vivere, divertirti, giocare, cantare e ballare. Con 99 battiti un bambino della tua età cammina e fa una vita normale, sotto sforzo si raddoppiano, invece a te sono sempre bastati per fare tutto, li hai usati meglio di chiunque altro, quei 99 battiti. fino alla dannata mattina in cui uno sforzo di troppo, nulla di più di ciò che avevi fatto miliardi di volte, però lo sforzo sbagliato, nel momento sbagliato, il cuore te lo ha rotto. Papo, sei stato il più valoroso e divertente tra i supereroi. Ora che sei dall'altra parte dell'infinito, di sicuro ti diverti a correre, saltare e far perdere le tue tracce. Totta dice che, siccome ti piace cambiare, un mese sei un tasso, quello dopo fai la tigre e poi forse il delfino o l'onda. Di sicuro sei diventato quel qualcosa di potente e misterioso che muove le maree, l'istinto degli animali e la bellezza della natura. Di qua, dall'infinito, sei il tuo sorriso, le tue battute e le tue massime, le nostre risate e i nostri pianti. È un'altra volta domenica. Quante ne passeranno? Finché arriverà quella giusta e sarà per sempre domenica insieme a te. Oh, papà, poi ti lascio andare subito perché hai nuovi amici, nuove storie da vivere, chissà quanto sarai preso. Io avrò più di 80 anni e tu forse sarai ancora un bambino o un cinquantenne o un grande bagliore di luce. L'eroe incappa nella bufera senza sapere che essa gli si possa parare di fronte. L'eroe non sta nemmeno a sfoderare il suo sorriso migliore, solo attende che vento, lampi, fulmini e tuoni si placchino. Mentre l'uragano imperversa, l'eroe pensa a quel che è veramente importante nella sua vita. Mamma, giocare, lasagna, luna, spaghetti al tonno, tartaruga ninja, purè, i Simpson, il film, salmone, le muracatta, caracal, tuffi in piscina. L'eroe fonda e affonda il suo mito nella inconsapevolezza, non potrebbe essere altrimenti. Avere piena coscienza di sé lo renderebbe freddo, cinico, calcolatore, narciso, eroico, insomma, finto. La piena consapevolezza instillerebbe in lui dubbi e paura. Il vero eroe non sa cos'è l'eroismo. Il vero eroe non si muove per titoli e ricompense. Il vero eroe fa ciò che fa perché non esiste un altrimenti. Il vero eroe mi fa venire in mente quella storiella del Calabrone. Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il Calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare, ma il Calabrone lo ignora e perciò continua a volare. Forse mi sto sbagliando, ma non sto delineando i tratti caratteristici del tipico eroe, ma quelli di un bambino. Restare bambino nella bufera è il gesto più eroico a cui abbia assistito. Buona domenica, eroe, papà.
Buon padre.
Lasciò quelle parole per avere per sempre suo figlio accanto.
Ciao Paolo.
È bello il libro, eh? Poi lo legge benissimo. Dovresti leggerlo peggio. Leggi peggio, sennò sembra che è bello perché leggi peggio. È bello a prescindere. Permango un allegro minchione perché se fossi pure triste sarebbe un disastro. Quindi non scandalizzarlo.
Sì, sì. Stavo muovendo prima.
Ciao Papo. Ripescando dal lontano ottobre 2005. Ti faccio leggere la primissima lettera che ti ho scritto, guardando la tua prima ecografia. È da qui che è nata la nostra storia. Non eri ancora nato, ma già c'eri ed eri tutto l'amore e l'amicizia che manco immaginavamo di poter conoscere. 17 ottobre 2005. Oh, mi fido di te. Dimmi un po', cosa sei disposto a perdere? Così inizia la canzone del momento, del mio momento. Stanotte ho sognato che partecipavo ad una gara di corsa, una strana gara di corsa nella quale mentre si correva si dovevano fare degli strani esercizi con le braccia e con le gambe e poi, solo poi, scattare per il rush finale. Il gruppo nel quale correvo mi diceva di stare tranquillo, di non esagerare, ma io ero agile e forte come una pantera, la mia potenza era disarmante, mi sono staccato da loro per prendere il gruppo di testa, sono scalzo, le falcate sono ampie, sciolte, solo che ogni volta che col piede destro tocco il terreno, il quarto dito si aggroviglia sul terzo ed io mentre corro lo sciolgo rimettendolo a posto. Vedo i primi della corsa sempre più vicini, poi io all'improvviso non riesco più a correre, non mi succede niente, non sento né dolore né fastidio, ma è come se corressi contro vento, un vento tremendamente forte. Nonostante il notevole rallentamento non mi sorpassa nessuno, provo anche a correre all'indietro, e poi a carponi, a gattoni, mi danno di fatica e sudore, ma vado sempre alla stessa andatura, che è quella di una tranquilla camminata. Ecco, arriva una curva a gomito che mi nasconde quel che c'è dietro. È un parchetto, un campo da basket dei ragazzini, tanti ragazzini, e mi fermo scalzo lì, in mezzo a loro. Non sono sveglio, nessuno decide. Beh, capita che l'amore sia più forte del pensiero. Il dilemma nel fare le cose è sapere quando sia il momento di farle. E non credo sia il momento. Cioè, siamo al massimo dello sforzo per trasformare la nostra vita in quel che vogliamo fare per campare. Abbiamo anche da poco trovato il posto dove proprio vogliamo vivere e non credo sia il momento giusto. Non so se sono disposto a perdermi. Non so che faccia abbia la felicità. So che sono felice quando posso essere d'aiuto. So che sono felice quando posso creare, so che amandoci è nato qualcosa, siamo solo parte di un tutto, non siamo tutto, per riuscire forse si tratta solo di abituarsi come per la maratona, poca strada per volta fino a coprirla tutta, io dico sì alla vita e dico no al petrolio, dico sì a Jacopo Fo, a Stefano Benni, a Daniel Pennac, a Henry De Luca, a Silvano Agosti. Dico sì alla passione, alla voglia, al coraggio. Dico no all'apparire, allo sgomitare, all'emergere, costi quel che costi. Dico sì ai giovani, alla loro fantasia, alla loro spensierata tristezza. Dico no alle loro mode omologanti. Dico sì alla felicità cercata con impegno, ma dico no all'impegno vano, dico sì all'impegno che rende felici, ma dico no a essere felici perché ebeti, dico sì all'uomo quando riesce ad esserlo, dico no all'uomo che si perde nella storia altrui pur di non esserlo, allora dico sì anche se dicono che sia meglio dir no, e scelgo la strada e non la scorciatoia, perché la strada, se la senti o se ci pensi bene, se ancora di sentir non ti riesce, non può che essere una, quella che porta a provarti e conoscerti, non quella che porta a smarrirti. Dico che sia un pezzo, anche solo un pezzo di me, degno di vivere, non posso che regalargli la luce. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Benvenuto, piccolo Agato. Ora ti chiamo così, ma tra qualche mese avrai anche un bel nome. Quando poi sei nato, mi era venuto spontaneo scriverti questi versi. Figlio, che non è bello perché è mio, ma solo perché è figlio, voglio bianco. Ho sonno, sono stanco, ma non te lo so dire, scoppio in un pianto, bicchiere vuoto, calice da riempire, acqua da versare e gioia da bere, speranza cui brindare, tempo da masticare, storia da iniziare, proseguire, continuare, futuro da stare ad ascoltare, il tempo nelle mani, canto di gabbiani, naso all'aria, ammirare e rimirare aeroplani, e poi magari era solo un gufo, ma non importa, perché per me è tutto un UFO, e allora prendetemi per mano e portatemi a scoprire un altro arcano. Scambierei le cose brutte per belle, piangerei per le cose belle che in realtà sono brutte. Non capirai e sarà tutto un gran trambusto. I consigli non ho da darti, perché ognuno ha la sua cura e trovare la propria è assai dura. Magari anche la stessa, ma a ognuno la sua misura. Solo un motivetto ti canticchiavo nel letto. Rimani così perché sei già perfetto. Tienitelo stretto. Se proprio vuoi che ti dia un consiglio, regalalo ogni dì a chi ti fa un rispetto, perché non è un lupo, ma un coniglietto. Ma chi l'ha detto? Che lo scorrere del tempo lo misura il tempo. Un pazzo. Uno che a mostrargli la luna guardava il dito. L'orologio mica quantifica lo scorrere del tempo. Sveglie, cipolle, cronometri fanno solo statistica, ma non misurano il tempo. Il tempo. Il tempo. Il tempo è un bimbo che cresce. E quanto ci vuole per crescerlo? Stacci con l'orologio. Dai, su, misura. Il tempo è quel qualcosa che non ha limite né misura, dolce cura che supera smarrimento e paura. Il tempo è una fessura che spingo finché ci passo, perché la montagna è solo la somma di qualche sasso.
Un padre.
Posso dire una cosa? Poi non so se parleremo di robe strambe metafisiche, perché Papo continua ad esserci. Io gli scrivo lettere e lui mi manda più mete, coincidenze e cuori ovunque. Quel passaggio che ha letto lui prima, di quel sogno che io faccio quando lo stiamo aspettando, che corro e ho il terzo dito del piede che continua ad accavallarsi, il quarto dito del piede che continua ad accavallarsi sul terzo, non so per quale, cioè io non ho nessuna pulsione suicida, ma sono curiosissimo di andare a capire tutto dall'altra parte dell'infinito. Papo nasce con entrambi i quarti diti che si accavallano sul terzo dito del piede, e io ho passato 10 anni a pensare che a tirarli dritti sti diti gli passava anche il problema al cuoricino. È una roba, è una delle tante robe strambe di questa storia. Lui viene al mondo in arresto cardiaco e così se ne va. Ci sono, la cacca per lui è sempre stato un delirio, e alla fine per una cacca, al momento sbagliato se ne va. Faccio leggere lui perché io dico sono cose brutte.
Dicevamo, un padre che ha scelto le parole per avere per sempre suo figlio accanto.
Papo è la formula magica della lasagna. Ciao Papo, ti ricordi i ravioli? Ultimamente erano diventati il tuo cibo preferito. Quando ti organizzavi la vita, dicevi che da grande avresti mangiato tutti i giorni i ravioli, perché essendo fatti con pasta, ricotta e spinaci, contenevano carboidrati, proteine e vitamine, ed erano quindi il cibo perfetto. Sei sempre stato un osso duro a tavola. Mangiavi solo quello che ti piaceva e a dismisura. Un soldo di cacio che mangiava porzioni da adulto e nemmeno ti era stato servito il piatto di pasta, e immancabilmente già domandavi: posso fare il bis? Ma gli intrusi nel piatto, tipo filamenti di cipolla e verdure varie, rendevano la tua portata non edibile. Non c'era verso di farti assaggiare qualcosa che non volessi provare, né con le buone né con le cattive, piuttosto digiunavi. Ma che testa di legno, mamma. Papo, senti com'è buona, prova ad assaggiare questa crocchetta di spinaci. E tu, in un nanosecondo, azionasti l'infallibile ecoscandaglio e sentenziasti: le crocchette di spinaci non mi piacciono perché sono verdi come le tartarughe, e a me le tartarughe non piacciono. Ah, a proposito, sapete che tutte le volte che vedo del cibo verde mi faccio questo ragionamento: è torta a darti manforte. Mamma una volta preparò dei bei piattoni di carote, radicchio, spinaci e lenticchie. Voi in protesta e non volevate neanche assaggiare, sicché provai ad incoraggiarvi. Ma dai, ma non vedete che belle? E sono tutte colorate, vanno bene, sono vive. Totta, se queste cose fossero vive, ballerebbero. Il vostro grande amore cosmico si consumava ogni volta che veniva pronunciata la parola lasagna. Vogliamo parlare della lasagna, papo? Una volta chiedesti: cosa c'è di secondo? Erbette e mozzarella, ti rispose mamma. Ti abbuffasti di riso. Dopo 2 minuti, da capo: cosa c'è di secondo? E tutti e tre in coro: erbette e mozzarella. Speranzoso in un'alternativa più gustosa, ci riprovasti. No, dai, ma cosa c'è? Le lasagne, ti dissi per tagliare corto. E tu, tutto serio e impettito: no, dai, allora ragazzi, vi devo dire una cosa importante. Con me sulle lasagne non si scherza, eh. Oh, quella volta a pranzo dai nonni, quando dicesti: che emozione sentire il mio nome quando arriva qualcuno con in mano un piatto di lasagne. Eri il re dei carboidrati e delle fissazioni. Ad un certo punto ti incaponisti con gli spaghetti al tonno. Lunedì: papo, cosa vuoi mangiare? Tu: spaghetti al tonno. Martedì: papo, cosa vuoi da mangiare? Spaghetti al tonno. Mercoledì: papo, cosa vuoi da mangiare? Spaghetti al tonno. Giovedì: papo, cosa vuoi da mangiare? Tu: spaghetti al tonno. Venerdì: papo, cosa vuoi da mangiare? Spaghetti al tonno. Sabato: papo, cosa vuoi da mangiare? Spaghetti al tonno. Domenica: papo, cosa vuoi da mangiare? Spaghetti al tonno. Cos'è stato per te? Avresti avuto i livelli di mercurio nel sangue più alti di un termometro a 40 gradi. Eri il pericolo numero uno per l'estinzione di tonno e salmone. Ma anche i poveri maiali, con te non la passavano liscia. Eri l'orgoglio del tuo papà vegetariano. Che delizia i salumi! Sono come una valanga che ti assale e non riesci più ad uscirne. Hai realizzato da subito, molto chiaramente, quali fossero i tuoi gusti, le tue passioni, le tue propensioni, come goderti la vita con tutta calma, con un boccone per volta. Ti gustavi funghi, cozze, vongole, sapori adulti per un bambino. Con la stessa quiete assaggiavi la morbidezza del divano, ti sceglievi il film da guardare e ti rilassavi scoprendo nuove storie. Al pomeriggio ti mettevi a mangiarti le unghie di tutte 20 le dita. In 10 anni e mezzo non ti abbiamo mai tagliato le unghie. E sì che eri uno schifiltoso. E non era concepibile che bevessi dal nostro stesso bicchiere o mangiassi dai nostri piatti. Ma i piedi in bocca, erano una leccornia.
Promessa ad uno i ricordi più buffi, sinceri, di un figlioletto che senza malizia dice alla nonna di essere grassa. È una maestra, nel giorno del suo 36° compleanno, di dare l'impressione di averne 52.
Ciao Papo. Eravamo sotto le Dolomiti, la sera in cui qualcuno di noi, quattro, cominciò a dire di una somiglianza tra noi genitori e voi. E da lì ci inventammo un gioco. Ci dicevamo i particolari dell'aspetto e i lati del carattere che tu e Totta avete preso in un singolare mix, un po' dalla mamma e un po' da me. Papo. Papo è il mento della mamma, i capelli lisci di papà. È magro, longilineo e con gli addominali scolpiti come la mamma. È scottante, come papà. Mangia un sacco di pasta, qualche boccone in più di papà. Fa i rutti e le scorreggioni come papà. È pauroso come papà. È distaccato come la mamma. Ha la memoria della mamma. Legge le cose una sola volta e le sa, le impara, le capisce. Poi non gli interessano più e se le dimentica. Esattamente come la mamma ogni volta che esce per comprare qualcosa. Ha la memoria di papà per i film e per i posti dove andiamo in camper. Totta è gentile con tutti, come papà. È muscolosa e potente come papà. Le piacciono i film romantici e le cose da donne, come la mamma. Ha la faccia tonda, come papà. Ha i mignolini delle mani storti, come la mamma. Non ha paura di niente, come la mamma. Fa un'unica puzzetta a trombetta al giorno di mattina appena sveglia, da seduta, come la mamma. A volte è un po' nervosetta, ancora peggio della mamma. Le piacciono gli articoli di cartoleria, come alla mamma. E così avanti a osservarci, ridere, prenderci in giro, quello che facevamo sempre tra di noi. Bari ancora, quando giochi a carte, fra te che ti preparavi le carte di nascosto e Totta che si arrabbiava, non siamo mai riusciti a finire una partita a scopa come si deve. Mamma vi spiegava le regole e cercava di mettervi d'accordo senza riuscirci. Io, come al solito, mi godevo la scena ridendo. Sembravamo i picchiatelli di qualcuno volò sul nido del cucuro. Papo, ti ricordi le risate che ci facevamo giocare? A diario di una schiappa. Ma ti ricordi il gioco dei mimi? E quello dei disegni da fare indovinare? Come ti incazzavi con me, che non so disegnare e poi ridevi come un matto per come ero incapace. Quante risate. Totta era letteralmente innamorata di te. E spesso ti abbracciava, ti dava i baci. Tu di solito ti divincolavi, ma l'ennesima avance una volta non hai potuto che realizzare. Carlotta, ma allora sei golosa di me? Tu eri goloso della mamma. Mamma, tu sei bella come una gelateria, dicevi. E anche, mamma, ti voglio un bene della Madonna. Persino un sonetto d'amore. Mamma, ti voglio troppo bene che voglio starti sempre appiccicato col super attack. Il tuo sfizio quando eri piccolo era bere il latte seduto sul divano a fianco della mamma. Lei te lo versava in bocca e contemporaneamente tu le arrotolavi i capelli. Spesso erano scintille tra madre e figlio perché l'arrotolamento era troppo vigoroso. Una volta andò tutto liscio, al che constatasti: mamma, vedi che ti fai tirare i capelli? È solo che sei un po' timida. Noi per gli amici siamo la famiglia Vaniglia, la famiglia dei cuori di panna. Vaniglia, panna, insomma, qualcosa di buono e dolce. Intorno a noi un'allegra banda tra familiari e amici. Non ti piacevano i posti affollati, il troppo casino, ma volevi sempre stare in compagnia dei nostri cari. Tu, papà, ma stiamo andando a un invito? Io, no papà, stiamo andando al negozio per cambiare l'operatore telefonico. Tu, ma poi andiamo dalla zia Palli o dallo zio Frank che ci invitano? Papà, è un po' tardi, bisogna avvisare con un po' di anticipo per organizzarsi. Dai, andiamo, che io mi sono già organizzato. Qualcuno tra i nostri parenti dovevamo tenerlo anche un po' a freno, tipo nonno Zazà. Quando vi comprammo una camionetta nuova, io e mamma eravamo distrutti dopo due giorni tra magazzini, traslochi, ma tu, tutto entusiasta, volevi invitare a casa i tuoi amici, ovviamente le loro famiglie, per vedere un film. Mamma provò a farti ragionare. Papò, ma dove ci mettiamo in casa in 20? Tu, senza battere ciglio, sfoderasti dal cilindro la soluzione. Ma voi grandi state giù in paverna. Noi piccoli stiamo su in casa a guardare il film col nonno. Mamma stranita, col nonno. Tu la incalzasti. Certo, col nonno. Che si smonta i denti, dice le parolacce e si infila oggetti nel naso, nelle orecchie, negli occhi. Benvenuti, cari ospiti. Così facciamo fare una figuraccia al nonno. Ma non vedevi l'ora che ti portasse a pescare. La prima volta che andaste, la fortuna del principiante ti fece prendere 38 pesci. Mamma mia, non lo sapevi. Eri tutto galvanizzato, perché peccato che la seconda volta non prendesti manco uno scarpone e con nonno comprasti dei pesci per non tornare a casa a mani vuote. Ecco da chi hai imparato a barare. Una volta vi accompagniamo anche noi a pescare. Bimbi, cane e me pronti. Manca solo nonno. Sentì che confabulavate insieme e domandai. Papo, il nonno è pronto? Tu, punta i denti e arriva! Spesso la domenica mangiavamo tutti insieme con nonni e zii. E non c'era pranzo che non finisse con uno spettacolino. Ti piaceva fare con Totta il gioco in cui lei raccontava le fiabe e tu le mimavi. Solo che Totta ogni due minuti cambiava favola e tu arrancavi per starle dietro finché non le tiravi qualcosa in testa o le davi uno spintone. Oppure coordinando la banda dei cuginetti che facevate il vostro concertino con tamburi e chitarre e facevate un casino pazzesco. Ma cercavate di darvi un ruolo pur non conoscendo la musica. Inventavate finti spartiti per far sembrare tutto più vero. È una di quelle volte che hai scritto Rock and Roll nel sangue e Ti amo baby, due canzoni fatte e finite e scritte da te. La prima parla di come è bello essere rock dentro, nel profondo, andare in giro a suonare rock, a far ballare le persone. E la seconda, scritta nel tuo momento rap, ci regala una strofa davvero molto evocativa. Ti amo e ti amerò per sempre nell'eternità. Proprio durante quei pranzi della domenica, con nonna giocavi a MasterChef. Lei cucinava mille manicaretti e tu facevi il risolutore. Adornavi i piatti, ma a modo tuo, senza badare minimamente al sapore, solo componendo un insieme cromatico che colpisse l'occhio. Allora la nonna provava a insegnarti a usare fornelli, coltelli, giusto per stare tranquilli, ma tu eri più tipo da impiattamento. Il coltello, comunque, ti piaceva. E come usarlo? Mela, banana, arancia, insalata, olive, finocchi, pomodoro, zucchine, cavoli, broccoli, patate. Tutto tagliato per bene e sistemato nel piatto a formare una specie di mandala. A impreziosire il tutto, pennellate di maionese, ketchup e crema di sesamo. Notevole l'impatto visivo, papo. Ma per cibarcene dovevamo praticare una divisione che riportasse il tutto a essere commestibile. La formula magica della lasagna di nonna e quella della sua salsa tonnata abbiamo detto più volte che andrebbero brevettate, ma il sapore che sentivi a prenderla in giro, a farle scherzi ogni volta che la vedevi, era altrettanto gustoso. E quando ti veniva a prendere al centro estivo, facevi sempre finta di non vederla. Li passavi oltre, ti facevi chiamare e poi dicevi nonna, nonna ciao, ma come ho fatto a non vederti, sei così cicciona. Certi complimenti non li risparmiavi mai, come quando le dicesti, ma sapete che l'altro giorno una maestra ha compiuto 36 anni, ma io gli ho detto che pensavo ne avesse 52. Nonna partì con una lunga spiega sulla cortesia, l'educazione, la galanteria, che si concluse con «Perché, papo, devi sapere che alle donne piace essere giovani e magre. Tu lesto confermasti di aver assimilato il concetto. Tu nonna, non sei nessuna delle due. Ma il massimo della cattiveria, perché diciamolo, papo, sei sempre stato adorabile, divertentissimo, ma eri pure un bel pezzo di stronzetto. Lo raggiungesti quando stilasti la lista dei peggiori brutti ceffi del creato. Io ammazzo tutti quelli cattivi. L'ISIS, il presidente della Corea del Nord, Trump, la nonna. Lei, infatti, non portandoti a comprare le carte Pokémon all'uscita del centro estivo, era assurda a un ruolo di massimo prestigio nell'Olimpo dei grandi cattivi del nostro tempo.
Corrono un giorno il suo cammello con la corna e il suo sogno, strambo e straordinario come solo il sogno di un bambino può esserlo.
Posso raccontare quella cosa che vi ho detto in macchina?
Certo.
Sì?
Certo.
Ma col soggetto?
Certo.
Pensavo che lo facessi tu.
Quelli di Garzanti mi hanno fatto togliere il primo nella lista dei grandi cattivi, che era Matteo Renzi. Sì. E quando sono stato da Costanzo lo scorso giugno, mi sono tolto una... A me, siamo coetanei io e Renzi, siamo tutti e due del 75, a me non sta... Sì. Vabbè, lui prima che iniziasse il programma, a me non sta molto simpatico, però mi ha stupito positivamente la sua sincerità umana nel complimentarsi, perché mi è proprio parso, sì, mi è proprio parso di sì, non, cioè a me mi doveva imbonire a me.
Certo.
Ok, non era sincero. Vabbè, io mi sono fatto tradire da Renzi pensando che fosse sincero e quindi mi è venuto spontaneo dirgli: Matteo, sei sportivo? E mi fa: sì, dimmi. E io gli ho letto esattamente questa cosa qua, facendogli vedere la fotografia di Papo, che è una reliquia per la nonna, che ha questo bigliettino con ammazzo tutti i peggiori cattivi, Matteo Renzi. Al che ha fatto un mezzo ghigno, come a dire: cazzo, no, sto sui coglioni pure ai bambini. Però la soddisfazione è stata massima. Sì. E anche lì mi sono chiuso un portone. Il libro poteva volare invece.
No, vola, questo libro è bellissimo.
Ciao Papo, come va? Ma quel nasone di Dante lo hai incontrato? Quel tuttologo di Virgilio? La polvere di stelle com'era? Profumata, tipo il borotalco? Dura e ruvida, come la sabbia? Quante domande che ho da farti, Papo. Poi quando ci vediamo vedrai che non ti rompo e mi basta abbracciarti. Mi scusi se continuo a parlarti così com'eri, il mio bimbo di 10 anni? Poi, a mano che passano i giorni, i mesi, gli anni, da qui alla lettera, i 14.500, perché mi sa che mi tocca stare da ste parti con un'altra quarantina d'anni, fino a 80 anni. Vediamo strada facendo se sentirò che sei cresciuto di età anche nell'infinito di qua. Ma stare di là dallo steccato della vita terrena ti avrà già fatto diventare grande? O si rimane neutri? Tutti pari? Tutti pari di là? Finalmente un socialismo che funziona? Un'anarchia, come deve essere, che muove e coordina il tutto per il bene di tutti? Chissà com'è affascinante l'altra vita che stai vivendo tu, anche se... Diciamocelo francamente, Papo, sei stato di qua solo 10 anni, ma anche da questa parte dell'infinito hai vissuto quasi tutte le esperienze che si potessero vivere. Chissà, chissà in che lingua vi parlate lì. Chissà se fai ridere e stupire tutti, anche di là. Chissà se diventerai grande, più alto del nonno, e si arriverai a schiacciare nel canestro. Di a tutti che a papà basta sapere che stai bene e che ti diverti. Papò, dimmi la verità, ci stai viaggiando con la macchina del tempo? Se riesci a fare avanti e indietro fra tempo e spazio, di là dall'infinito, e in groppa al tuo cammello con le corna, ci sei salito? Avevi 4 anni quando mi chiedesti: mamma mi ha detto che sei stato a un corso di teatro, perché? Puoi fare anche gli spettacoli. Ti risposi: papà ha 3 grandi sogni. Il primo, che siamo sempre in salute e felici. Il secondo, che papà faccia il comico di mestiere. Il terzo, che compriamo un terreno e andiamo a vivere in campagna. Non mi diste il tempo di finire, replicasti: oh, lo sai, il mio sogno? Cavalcare un cammello con le corna. Se il cammello con le corna ha sete, o se vuole un po' di biada e qualche carota, passate a trovarci. Luna abbaierà un po', ma anche lei ha una voglia matta di rivederti. Chissà, nella tua nuova vita parli ancora come parlavi prima, o parli come un saggio santone? Chissà se ti sei reincarnato in un nuovo essere umano. E Totta, mamma ed io ti incontreremo nuovamente in questa nostra vita. Chissà se è vero che sei qui a fianco in un universo parallelo, e chissà che giri incredibili e infiniti che fanno le anime. Chissà chi siamo per davvero. Papo, ma all'anima cosa diamo da mangiare? Alla bocca dai il pane, al cuore dai l'amore, all'occhio dai orizzonti e tramonti, alla mano dai la mano, alla noia dai l'ebbrezza, alla mente dai un'equazione o un trattato filosofico, ma allo spirito cosa dai da mangiare? Allo spirito, ciò che daremo alla bocca, all'occhio, alla mente, insomma ciò che siamo, dipende da come decidiamo di sfamare il nostro spirito. Presi nel mezzo della quotidianità alimentare, l'anima è l'ultimo dei nostri pensieri, ma noi siamo i nostri pensieri. Papo, è arrivato di là dall'infinito anche George Michael? Sai che secondo la mamma, dopo Freddie Mercury, era il cantante pop vocalmente più dotato di sempre. Il giorno del suo saluto, mamma, Totta, zia Pagli e i cuginetti hanno ballato come pazzi ascoltando tutte le sue canzoni. E si ricordano ancora tutti i testi. Li hanno cantati migliaia di volte nella loro cameretta da ragazzina. Papo, se lo becchi a spasso dalle tue parti, fagli sentire come cantavi bene i Muse, Marilyn Manson e i Marva. Tu cantavi davvero bene, ma solo se non ti sentivi osservato, perché altrimenti eri in imbarazzo, eh? E l'imbarazzo del pigiama? Quante volte la mattina dei giorni di vacanza ti precipitavi a vestirti perché all'improvviso ti era venuto il terribile imbarazzo del pigiama? Mi immagino che tu e George Michael vi incontrate e gli dici: George, vieni qui un momento, ciao. Vedi quel ragazzo col pizzettone e le basettone? Sì, George, no, non guardare il suo look. Mio papà è rimasto fermo a 20 anni fa, metà anni 90, quando aveva lui 20 anni. Dai, dai. Dai, Giorgio, lascia stare, pensa come ti conciavi tu in quegli anni. Sì, sì, Giorgio, mio papà è quello che da mesi mi scrive ogni notte. Sai, Giorgio, qui si canta, si balla, si fa poesia, si dipinge senza impugnare penne, fogli, computer, telefonini. E ci si fonde nell'arte sguazzandoci dentro con la nostra impalpabile essenza. Prendiamo e lasciamo luce. Vedi, Giorgio, non riesco a darti la mano come prima di là nel mondo finito. Ma guarda quanta luce riesco a passarti. Dai, provaci anche tu. Entra nelle canzoni, nelle poesie, nei dipinti. Sai che possiamo anche tornare nel mondo di là dall'infinito ed entrare nei cuori e nelle idee delle persone. Certo che possiamo farlo. Loro di là qualcosa sentono, ma non potranno mai sapere con certezza che eravamo noi finché anche loro non passeranno di qua. Papo, che bello che ci riuscite. Ma sai, sai qual è il problema di noi di qua dell'infinito? Il vero e unico problema è che ci si rassegna a essere tristi. Ci si rassegna a vivere staccati da un prima che non c'è e non ci sarà più. Ci si rassegna a dimenticare. E questo è il vero e unico problema per noi che siamo rimasti di qua. Io invece mi ricordo una valanga di cose di te e di noi, e sono tutti ricordi piacevoli, positivi e forti. E mi ricordo anche di quando ti è venuto il bernoccolo. Io aprivo la porta della multipla, tu correvi verso l'auto, quando le cose devono andare di sfiga, di sincronismo, tra azioni apparentemente normali, che poi risulteranno in Fausto, riesci sempre a essere terribilmente perfetto e sbadabam con la fronte contro lo spigolo del povero papa. Col pernocco, ma che male, la multa. L'avevamo comprata appositamente quando sei nato, piaceva solo a noi, con i tre posti anteriori, vicini vicini, e tu in mezzo. Ma mamma e papà, per me sono come emozioni vive che si perpetuano in un loop di felicità da gustare ogni volta che la tua assenza fisica mi porta a cadere su me stesso. Ma io il sorriso non l'ho perso. Un paio di giorni, in questi senza di te, sono riuscito a stare bene come se tu ci fossi. Come ci sono riuscito? Ci sono riuscito perché tu eri nella tua giusta dimensione, dentro di me, in quello che scrivevo di notte, e felice dentro lo. Dentro la tua nuova vita.
Bravissimo, grazie Marcia. Prima di cedere la parola a Andrea Pilotta, vorrei concludere con le parole tratte dalla prefazione di Jacopo Bo. Vivere il dolore in solitudine, senza inventarsi nulla, distrugge la qualità umana delle persone. Attraversare il dolore giocando, facendo finta che si possa andare oltre, fa crescere la qualità di tutto il genere. Mi permette, passo la parola.
E che dico io? Ha letto tutto lui. Lì c'è un altro, questo libro è una storia di Jacopi, Papo che è Jacopo, Jacopo Fo che scrive la prefazione, il dottor Jacopo Livotto, che è quel bel ragazzo con gli occhiali del gatto. lui è uno dei più bravi cardiologi che abbiamo in Italia, e anche la postfazione è bellissima. E una delle tante magie che è nate con la storia di Papo è che quel signore va in giro per tutto il mondo a capire, a spiegare, a capire come si possa contrastare il mostro, e nelle slide delle sue presentazioni, dei suoi simposi, ha inserito il cammello con le corna di Jacopo, e quindi Papo continua a viaggiare per tutto il mondo insieme a Doc Jacopo. È bellissimo che questa cosa che stiamo facendo stasera qui, io l'ho fatta e la faccio spesso nelle scuole, e Papo continua ad avere amici che ridono alle sue fragorose minchiate, ed è una cosa stupenda, è una cosa bellissima. Vi dico solo una cosa, se avete da fare domande, se avete voglia di fare domande, fatene pure adesso, perché normalmente io metto a posto tutta questa mercanzia, faccio per andare via e una alla volta mi tenete mezz'ora. Quindi siamo tra amici, se avete da domandare qualcosa.
Raccontaci dello spettacolo che state facendo,
il musical è questa roba qui. Sì, altre robe artistiche, cioè tra un paio di mesi uscirà il disco di Papo, che siamo partiti dal musicale, proprio il rock, cioè lui da sta parte dell'infinito è impossibilitato per un po' a portare a compimento le sue canzoni. Allora ci abbiamo pensato io e i miei amici, i suoi amici, a musicare il Rock and Roll nel Sangue, nel quale scrive: siamo in cerca di coraggio per un lungo viaggio, siamo in cerca di coraggio per un nuovo viaggio. E poi questo mi lascia queste perle di saggezza e se ne va via prima di me. Ti amo, baby, ci scrive, ti amo, ti amerò per sempre nell'eternità. Se volete, dopo, se avete voglia, posso fare a sentire un assaggino. Il musical nasce spontaneamente da dei ragazzi di un'accademia musicale che leggevano le lettere, dovevano fare il saggio di fine anno e si sono detti: sai che c'è? Facciamo un musical sulla storia di Papo. Loro non conoscendo Papo, sono stati delicatissimi e bravissimi, perché non si sono arrogati il diritto di raccontare la storia di Papo che non conoscevano. Loro si sono inventati un bar fruito da personaggi stranissimi che nel quotidiano del vivere hanno dei grossi limiti, perché non riescono a relazionarsi per quello che sono con le altre persone. E invece all'interno di questo bar si crea un'alchimia, una magia per la quale sono accettati da tutti essendo se stessi. E questa cosa succede grazie al trovare dei bigliettini. E questi bigliettini, questa è la bella idea che è venuta a questi ragazzi, sono le massime e le battute di Papo. E c'è questo supereroe che aleggia nella storia, ma del quale poi non si parla mai, non si vede mai. Se non in una parte molto toccante, che l'ho vista 6 volte, ho piatto tutte 7 volte, però è bello, son lacrime belle. E che cos'altro dico? Domandate. Come si fa per rimanere negli allegri minchioni? Ci sono alcune parole che sono bruttissime. Quando capitano queste cose non dite mai condoglianze. L'etimo della parola condoglianze era pure bello, però non puoi dire, non puoi far passare un messaggio che è equiparabile al ciao, grazie, arrivederci, ci vediamo dopo. Quindi si tace, si dà un bel abbraccione e poi si invita a mangiare una pizza, bere una birra, a stare in compagnia, che è la cosa che fa meglio. Tra le parole bruttissime c'è ricordi, non mi piace, perché sembra che io sia ancorato a un qualcosa che è passato. La vita va avanti e io non vivo di ricordi di Papo, io continuo a viverlo, anche se se non è presente. Il ricordo è quella cosa di una potenza fragorosa che io ho iniziato a scrivere perché l'arma della scrittura è un qualcosa che ho dall'adolescenza. A me viene da scrivere, è sempre venuto da tenere un diario, da scrivere poesie, scrivere battute, e l'assenza fisica che è straziante. Io quando ti capitano queste cose per 6-8 mesi non dormi, e io per 6-8 mesi sono stato seduto alla scrivania di Papo e i miei polpastrelli carezzavano Papo tramite la tastiera del computer ed era presenza fisica lo scrivere. Passavo tutte le notti che arrivavano le 7:30 del mattino, che dovevo prepararmi per andare a lavorare, e realizzavo: cazzarola, non ci sei, ma sei stato qua tutta la notte, siamo stati insieme tutta la notte. Ed è stato bellissimo. Nei vari incontri che sono nati, esiste non lo sapevo, l'università dell'autobiografia, perché è stato dimostrato clinicamente il potere terapeutico del raccontarsi, dell'autobiografia. E uno, se vuole, si iscrive, partecipa a questo corso, gli fanno scrivere la sua autobiografia, poi se vorrà, se non vuole pubblicarla, se vuole pubblicarla, si emanciperà, vedrà come poterla pubblicare, se no la deposita lì e avrà fatto questo percorso. Gli altri percorsi che abbiamo fatto, più codificati, sono stati il percorso di arte terapia, che è un parolone, ma... Sì, però arte terapia sembra che c'è uno strizza cervelli che dice disegno. Invece questo disegno qui lo ha fatto Mamma Jean. Mamma Jean è la mamma di un compagno di classe di Papo e di una compagna di classe di Totta. Caso vuole che questa sera io non ci fosse lezione, si disegnava la porta. Io questa sera ero da Vespa porta a porta, e quindi non esiste la mia porta. Andava disegnata una porta, Mamma Jean disegna questa bellissima porta e poi andava disegnato cosa c'è all'interno della porta. E Mamma Jean, noi usiamo un'altra parola bruttissima, che è morte, e guardate com'è bella, perché è il passaggio dall'altra parte dell'infinito. E Mamma Jean disegna un bel tappeto rosso, tante persone festanti che l'aspettano. Mamma Jean è coreana, qua ci sono i suoi 4 zii supercoreani, sopra i 4 zii supercoreani c'è Papo a farle festa. E noi abbiamo, tramite l'associazione Davide Drago, ve ne parlo dopo quando vi dico dei timbri, abbiamo regalato questo corso alla classe di Papo e alla classe di sua sorellina Totta. La classe di Papo, i bimbi non muoiono mai. Come sono curioso di andare dall'altra parte dell'infinito, sono curioso, e se esiste, la prima cosa che faccio è tirargli un gran cartone sul naso, addio, perché sì, poi lui mi prenderà pedate nel culo e poi da lì iniziamo a relazionarci più serenamente. Ma nella classe di Papo, 3 anni prima di Papo, se ne va un altro compagnetto di classe, e il papà di questo bimbo, Michele, fonda un'associazione che si chiama Davide il Drago. Tramite l'associazione abbiamo regalato alle classi di Papo, alle classi di Totta, questo corso, che altro non è che disegnare, perché quando scriviamo, quando pensiamo, usiamo l'emisfero sinistro, quello della razionalità, e invece il disegnare anche a noi adulti ci fa andare dritti alla pancia, dritti alle emozioni. E è bellissimo vedere il percorso di disegni di Carlotta, l'altra mia figlia Totta, nei quali all'inizio disegna la separazione, disegna dei soggetti in un estremo e nell'altro estremo del foglio, e poi in questo percorso che dura mesi, che dura 15 lezioni, gli ultimi disegni, non mi ricordo se è l'ultimissimo, comunque uno degli ultimi, disegna una famiglia di foche, e ci sono queste 3 foche che sono tutte e 3 vicine, e siamo noi 3, e sopra le foche, non mi ricordo se è un gabbiano, che cos'è, c'è anche Papo che gli sta vicino, ma che vola. Ma lei mica lo sa cosa ha disegnato, cioè lo sa, ma non lo sa in maniera inconscia, ed è fortissima sta roba. È un percorso esperienziale questo. Posso dire che è un Kandinsky fatto col culo, perché in una gara con focomelici e mutilati di guerra io arrivo ultimo, dopo di loro, perché l'arte del disegno proprio non mi appartiene. Però è stato bellissimo fare questo disegno, era una delle ultime lezioni. E io durante il corso vedevo tutte le altre persone che tentavano di tirare fuori il bello del lato artistico, del tratto, e io non essendo capace, però quella sera ho, tra l'altro, l'originale di questo foglio sarebbe la metà, cioè un foglio così, un foglio piccolo, il foglio grande mette ansia perché va riempito, invece il foglio piccolo mette a proprio agio. Allora io inizio a disegnare, a fare queste specie di ghirigori, di ideogrammi, e sono abbastanza sereno. Poi, come spesso mi capitava, adesso fortunatamente capita meno, mi incazzo perché realizzo che non c'è papo. E quando ti capita una roba come quella che è successa a me, sta cosa ti succede un secondo sì e l'altro pure. Mi incazzo e inizio a sporcare il foglio con questi tratti in diagonale neri, e lo sporcare il foglio crea una doppia dimensione sul foglio e mi riconcilio col disegno e con la vita disegnando un sacco di faccine colorate tipo smile, che sono quelli dall'altra parte dell'infinito che vedono noi di qua tutti operosi a fare le nostre cazzate, è fortissimo Doc Jacopo, è bellissimo una cosa che dice, e adesso faccio confusione, scusate, la dico dopo, ad essere operosi nelle nostre cazzate, per carità, serissime anche, e ci guardano e ci sorridono e loro ci sono, e noi non ci vogliamo credere, ma ci sono, e quindi il disegnarlo, il realizzarlo, il viverlo in quel momento mi ha dato una sensazione di pace, di serenità che ho chiamato il Kandinsky fatto con le chiappe, la morte non esiste. È un percorso esperienziale questo. Dicevo Doc Jacopo che è uno dei più grandi cardiologi e lui non vuole che dica sta cosa, ma è un ragazzo umile. È un bagno d'umiltà, perché ci dice: noi studiamo, ma non ci capiamo una mazza. E benedetta sempre la sanità pubblica. Dico cose random a caso: benedetta sempre la sanità pubblica, perché la prima volta che Papo sta male, noi siamo in vacanza ad Amsterdam e ci spariamo 12 giorni di degenza ad Amsterdam. E 12 giorni a 1000 euro al giorno, e Papo non lo mettono in sicurezza ad Amsterdam perché la sua operazione gli applicano un apparecchio che si chiama ICD, che è metà defibrillatore, metà pacemaker, e l'apparecchio più l'operazione costa 100.000 euro, e quindi Papo torna, insomma, alla mia famiglia rimangono fuori solo circa 6.000 euro, che sono far venire su ad Amsterdam due ambulanzieri, un cardiologo, un defibrillatore, e far tornare Papo con la sua mamma in sicurezza in ambulanza. Non so perché l'ho detto. Vado ai timbri, poi... la rivoluzione d'amore mi si collega nei vari pezzi. Quando io torno da quell'estate... Poi se volete domandare qualcosa a Doc Jacopo, se vuoi raccontare qualcosa, ma è folle, Papo è, adesso va il popannastro che non si capisce più una mazza, è folle perché la patologia di Papo, che è la cardiomiopatia ipertrofica, di per sé non sarebbe rara, perché è studiata da tanto e bibliografia medica ne esiste, il problema è che è stronza. E che i geni che vanno a mutare, i ceppi si conoscono, ma il gene che va a mutare è diverso per ognuno dei quali e Papo è l'unico su 10 miliardi, 100 miliardi di persone che ha mutato proprio quel gene lì, e quindi non si sa, non c'è una bibliografia medica che ti dice questa cosa è successa a 10.000 persone, a 1.000 è successo che sono arrivata a 20 anni, a 10.000 che sono arrivati fino a 100. Stava talmente bene, c'aveva l'argento vivo addosso e aveva scappato la signora con la falce già 6 o 7 volte fino all'età di 9 anni e lo pensavamo tutti che diventava grande. Ma il problema è non dobbiamo essere tristi, noi vediamo solo una parte parziale del tutto, la parte di qua dall'infinito, non vediamo tutto il resto e tutto lo scibile umano, anche in chi non crede in niente. Io sarei ateo, sarei ateo e animista, è certo che lui stia bene, poi mi parla anche. Perché non si possono essere rincoglioniti tutti i piccioni dell'Interland milanese che vengono a perdere piumette a casa mia, pure all'interno di casa. In questa cosa ci credono sia animisti che cattolici, che i nostri cari che vanno altrove ci fanno trovare delle piume per dirci che la vita continua, che non è finito tutto qua nel mondo delle cose solide che si vendono e che si comprano. E ritorno un passo indietro, quando torniamo a casa da Amsterdam, e lì mi stavo incagliando nel discorso perché io spesso rompevo le balle ad Occhiappo con delle mail lunghissime sul cosa. Lui è bravissimo perché è una persona, è una brava persona prima che un bravissimo professionista, una bravissima persona, e sti sproloqui mail che c'eravamo da dire, stai tranquilla, vaffanculo, che è tutto fatto. E lui mi rispondeva sempre, cercavamo soluzioni. Se Papo abitava anche a Manhattan, a Central Park, non cambiava una mazza. E purtroppo la medicina, che per carità ha fatto tanto per Papo, perché ce lo siamo riusciti a godere di più. Lui all'età di 3 anni inizia a prendere un farmaco che lo bradicardizza, vuol dire che gli fa battere più piano il cuoricino. E poi a 7 anni, e questo è paradossale, perché quando gli viene la prima aritmia ad Amsterdam, la prima aritmia ti dovrebbe portar via. Lì invece lui pesca il biglietto vincente della lotteria, uno su 1 milione, 10 milioni, 100 milioni, non si sa, e rimane ancora vivo e qui con noi. E a me viene da ringraziare, che sia Dio, che sia Buddha, che sia Allah, che sia la formula magica della lasagna, a me viene da ringraziare quel qualcosa di più grande di noi, e mi imbatto in un cardiologo di Padova, il dottor Terranova, che fa uno spettacolo di divulgazione medico-scientifica sulla manutenzione del cuore, e decido di organizzare questo spettacolo. Non so se riuscirò a coprirne i costi, perché ha un costo questo spettacolo, e succede che la rivoluzione d'amore nasce proprio lì, perché nel giro di 3 mesi portiamo in scena 4 volte lo spettacolo, vengono a teatro circa 3.000 persone, raccogliamo più di 20.000 euro che devolviamo in beneficenza alle pediatrie di zona. Succede che tra i primi due spettacoli e i secondi due, in quel lasso di 3 mesi, ci sono le elezioni e il comune di Bollate, io abito in un piccolo paesino a 12 km dalla Madonnina, ci segue, e Bollate diventa uno dei primi comuni cardioprotetti d'Italia, stanziando sul suolo cittadino 23 defibrillatori. E se non è un supereroe questo, che all'età di 7 anni ha fatto pure tutta sta roba, chi è un supereroe? E durante gli spettacoli c'è offerta libera. Quando Papa aveva 4 anni aveva scritto mamma ciao caro, avevamo scritto mamma ho fatto la cacca dura come gli zoccoli di uno gnu, piccolo etologo nonché estitico. E questo libretto era a offerta libera, e la gente andava da Papo a farselo autografare, e abbiamo scoperto, perché poi tornavano da me tutti ridendo, siccome è genio, lui autografava avete fatto bene a regalarci i vostri soldi, andavano tutti in beneficenza, avete fatto bene, sì. E quindi quando io andavo a concludere di scrivere il libro da Garzanti, che mi hanno detto che avrei fatto le presentazioni e che le persone armate delle migliori intenzioni sarebbero venute da me a farsi autografare il libro. Cioè, io magari nei prossimi, se andrò avanti, diventerò un grande scrittore, ma qua sono il papà e a te che cazzo la devo augurare? E allora mi è venuto in salvo papà con i suoi timbri, quello di prima è un altro poetico che alla prossima volta papà il disegno di un draghetto, e io aggiungo una piccola parolina magica che molto spesso ci dimentichiamo di usare, che è grazie. Quindi se volete ve le autografo direttamente qua.